Beh, ciao a tutte e a tutti. Io cerco di trascendere i miei temi principali, che sono la Juventus e quindi rinnovanti, e cercherò di introdurre Francesco Gesualdi, ricordando perché come collettivo di Officine di Resistenza abbiamo chiamato Francesco a parlare di debito pubblico. Il primo motivo è che il Centro Nuovo Modello di Sviluppo è una delle realtà più interessanti nel panorama delle soggettività critiche della società di mercato in Italia, ed è una delle realtà più interessanti perché intreccia in maniera feconda percorso individuale, impegno sociale, impegno politico. Siamo abituati nella maggior parte dei casi ad una politica che scivola sulla superficie delle cose, e sostanzialmente per chi è attivo e fa militanza si riduce a qualche volantinaggio che non modifica la struttura della propria vita. Ecco, la cosa che più ci affascina del Centro Nuovo Modello di Sviluppo è il fatto di essere riusciti a vivere la politica come qualcosa di trasformativo, e quindi di averla nobilitata, mentre oggi molto spesso la politica viene vista come qualcosa che ti nobilita, ma appunto non ti modifica in nulla la struttura del vivere quotidiano. Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo nasce da un gruppo di famiglie che si pongono, e se dico delle vaccate tu grazie a me, che si pongono il problema dell'efficacia del fare politica, e pensano che la condivisione di spazi, il vivere assieme mantenendo ciascuno il proprio ambito privato, ma il condividere spazi e momenti della giornata, fare percorsi di formazione, autoformazione, fosse un modo per implementare l'efficacia di una politica che rischiava, se no, appunto, di scivolare sulla superficie. Oggi la politica è sostanzialmente uno spettacolo per le classi medie, per classi medie in crisi che non esistono più, dicono, io dico che esistono come fruitrici di spettacoli indegni tipo Ballarò, Porta a Porta, queste cose qua, oppure viene vista la politica come ambito culturale in cui esprimere valori, per cui uno è comunista non violento eccetera eccetera eccetera, poi però c'è il regno duro della realtà con delle leggi ferre, per cui si può fare solo tanto così e non di più, e però io continuo a essere comunista, non violento, eccetera, eccetera. Poi tra me e un avvocato di Forza Italia, come istruttore, con tutto rispetto per gli avvocati di Forza Italia, se qui c'è qualcuno, non c'è grossa differenza. Ecco, il Centro Nuovo Modello di Sviluppo rompe questo sorcilegio della politica inutile. E il secondo motivo per cui abbiamo chiamato Francesco Gesualdi, che da anni il Centro Nuovo Modello di Sviluppo si occupa di debito, e si occupa di debito con un approccio internazionale, partendo dai rapporti nord-sud del mondo, con momenti specifici di formazione, anche divulgazione, pubblicazioni su questo problema, su questa questione, e ora si concentra sul problema del nostro debito, però collegandolo appunto nel quadro internazionale, dell'arena internazionale. Il problema del debito ci interessa, e interessa anche noi come collettivo di Officine, perché ci pare che il discorso pubblico sul debito sia usato come una clava. Il debito come qualcosa di terribile, che apre le porte alla distruzione dei diritti dei lavoratori, alla privatizzazione dello Stato sociale, insomma una clava per continuare quella lenta erosione dei nostri diritti che è iniziata 30 anni fa. L'assunto di base di questo attacco ai nostri diritti è che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. L'esempio che viene fatto spesso è quello delle baby pensioni, cioè gente che andava in pensione prima del concepimento, no? Prima di essere concepiti erano già in pensione, e ci terrorizzano dicendo: beh, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, abbiamo fatto le cicale, non è più possibile continuare così. In realtà un passaggio che viene evidenziato nel libro di Francesco Gesualdi, che tra l'altro ha superato la prova della comprensione mia, quindi è un libro che consiglio veramente di leggere, perché solo capito io, cioè può capirlo chiunque, ed è veramente un ottimo materiale divulgativo nell'accezione migliore del termine, e lo trovate laggiù. Ecco, viene fatto notare nel libro di Francesco Gesualdi come un passaggio chiave nella lievitazione poderosa del debito è stata nell'estate dell'81, quando c'è stato il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, e cioè il deficit viene lasciato completamente nelle mani dei mercati della finanza senza alcun elemento di compensazione politica, senza che la Banca d'Italia in qualche modo col suo intervento definisse politicamente i tassi di interesse. E quindi il debito è un debito da interessi. Non abbiamo speso troppo per infrastrutture, scuola, sanità, abbiamo speso troppo per finanziare la finanza internazionale, che nell'81 ha vinto un gioco di potere durissimo. E quali erano i due contendenti di questo gioco di potere? La finanza da un lato, che ha vinto, e dall'altro lo Stato in una veste ancora parzialmente sociale, che si contrapponeva come potere sociale consapevolmente introdotto per rendere possibile il pieno impiego delle risorse nella soddisfazione dei nostri bisogni. Cosa vuol dire? Che il mercato da solo non è in grado di garantire piena occupazione e diritti, lo Stato in qualche modo imperfetto, con mille strutture, ma riusciva a mettere elementi di riequilibrio e appunto a garantire una riproduzione complessiva che contemplasse anche la piena occupazione. Bene, quella lotta tra potere della finanza, del mercato, e potere dello Stato l'ha vinto la finanza. Le conseguenze pessime le abbiamo vissute per 30 anni. Siamo arrivati agli ultimi due anni col combinato disposto del pareggio di bilancio costituzionalizzato, esultanza di Cameron che ha detto che l'Italia ha messo al bando Keynes in Costituzione, è vero, l'altro elemento negativo di questo combinato disposto è il fiscal compact, cioè non si è passati più alla demonizzazione della spesa in deficit da parte dello Stato, si è proprio passati alla demonizzazione della spesa in deficit tout court, per cui il pareggio di bilancio è il nostro totem, ed è un totem tutto italiano perché siamo stati gli unici fessi a trasformare in un elemento costituzionale un'indicazione dell'Unione Europea. Ci siamo portati avanti con il lavoro. Se vogliamo, in questo quadro, e vedendo bene quali sono i meccanismi di creazione del debito, scopriamo la vocazione profondamente antisociale del rapporto di valore del capitale nella sua veste finanziaria. Ma questo rapporto, questa vocazione antisociale, lo valutiamo anche oggi su una cosa strettamente connessa, che è la disoccupazione. Ci sono mucche di risorse inutilizzate, materie prime, impianti, e soprattutto ci sono risorse lavorative inutilizzate. E noi stiamo aspettando in maniera assolutamente inerte e passiva che finalmente gli investimenti privati che rendono possibile la congiunzione tra risorse lavorative e risorse materiali tornino profittevoli. E aspettiamo e aspetteremo ancora chissà quanto, e intanto l'Italia si sta deindustrializzando, la povertà comincia veramente a intaccare la struttura sociale, e non ci viene in mente che bisognerebbe capovolgere la prospettiva. Ma il problema è che non dobbiamo più affidare all'impresa privata, al rapporto di capitale, al rapporto di lavoro salariato, la riproduzione sociale complessiva. Perché se ci sono dei lavoratori disoccupati e delle risorse inutilizzate, bisogna trovare altre mediazioni sociali, altre forme per congiungere questi elementi. E quindi il nodo sul debito e sulla disoccupazione è quello non di spendere parole alate dicendo che profitto e rendita non devono esagerare, che ci sono anche i diritti dei lavoratori. No, che in certi ambiti fondamentali che riguardano l'esigibilità concreta dei nostri diritti, il capitale va espunto, profitto e rendita vanno espunti dal gioco sociale economico. Questo è il nodo. Ma faccio parlare Francesco, che è meglio.
Sì.
Dice, per favore, non buttarmi là. No. E concludo dicendo che come officine di resistenza ci troviamo tutti il lunedì sera alle 21 al Centro Sportivo Paolo Brusco. Siamo veramente disposti a collaborare con chiunque abbia idee critiche sull'esistente. Vorremmo e abbiamo l'ambizione di mettere gambe ai principi e ai valori che spesso proclamiamo, ma che in realtà viviamo poco. E vogliamo ad esempio far sì che non si creino più fratture, dicotemie, tipo il fatto che ci sono ottime persone che raccolgono firme perché l'acqua rimanga pubblica per il referendum, ma poi non si lancia mai una campagna per la ripubblicizzazione dell'acqua in questa provincia. Quindi cerchiamo di, come dire, accorciare le distanze tra il dire e il fare, e noi, a noi piacerebbe partecipare a un movimento più grande e speriamo coeso, che provi anche a dare un po' fastidio ai poteri di questa zona. E la parola a Francesco Gesualdi.
Mi alzo il piede perché devo vedere il...
Chiedo al tecnico di venire qua.
Ma devi solo pigiare un bottone, eh.
No,
te non ci metti mai. Funziona questo microfono?
Sì, l'accendo.
Eccoci, forse funziona meglio. Sì, diciamo che l'obiettivo di fondo di questa esposizione, un po' più in generale della ragione per cui noi ci occupiamo del debito pubblico, è quello di mettere di nuovo la gente in condizione di tornare a decidere. Noi purtroppo l'economia la subiamo, ma non la decidiamo. Ecco, allora bisogna in qualche modo riappropriarci della materia per stabilire se ci va bene le strade che hanno intrapreso, se noi ce le vogliamo cambiare e come le vogliamo cambiare. Quindi ecco, il senso di questa serata è fondamentalmente questo: tentiamo di capire meglio cosa è successo, quali sono le varie connessioni con tutta una serie di altri temi, anche così di livello extranazionale, quindi l'Europa, e poi soprattutto se esistono alternative rispetto così alla politica che ci stanno imponendo. Allora, andando avanti, l'obiettivo che mi pongo è quello di chiarire almeno 5 aspetti chiave rispetto al debito pubblico, precisando che quando parliamo di debito pubblico parliamo di debito della pubblica amministrazione, come si suol dire. La pubblica amministrazione comprende il governo centrale, ma comprende anche le regioni, comprende le province, comprende i comuni, ricordandoci che benché si parli molto del debito degli enti locali, di qualsiasi giornale voi apriate si punta sempre il dito contro il debito degli enti locali, in realtà il debito degli enti locali rappresenta soltanto il 6% della massa debitoria totale dello Stato, quindi è una piccola cosa, eh? Allora, debito pubblico ammonta a 2.100 miliardi, è tanta roba, eh? 5 concetti chiave. Vediamo il primo concetto chiave, che era un pochino quello che aveva introdotto appunto Oreste, questa storia che noi ci siamo indebitati perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Questo è ciò che si racconta costantemente, lo si racconta alla radio, lo si racconta in televisione, lo racconta la Merkel, eccetera eccetera. Ecco, tentiamo di capire se è vero o se è falso, o se è un po' vero e un po' falso. Vai alla prossima. Se vogliamo, ecco, raccontare, riannodare un pochino il filo della storia del debito pubblico, partirei dal 1980, così tanto per mettere un punto fermo. Si potrebbe andare molto più indietro, ma non ha senso per quello che poi sono stati i risultati di oggi. Allora, 1980, abbiamo un debito pubblico di 114 miliardi di euro. Vedete che qui sul lato destro ci sono queste due canne d'organo, e mettono il debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, vale a dire la ricchezza che si era prodotta nell'anno. Perché si fa sempre questo tipo di comparazione? Perché ci dà un pochino il senso della capacità di portata del debito. Tanto per dire, facendo un esempio su un altro piano, un chilo è tanto o è poco? Dipende da chi lo deve portare. Se lo deve portare un pulcino è un problema, ci rimane schiacciato sotto. Se lo devo portare io, tutto sommato, lo porto bene. Una tonnellata è tanto o è poco? Se lo devo portare io è un problema. Se lo deve portare un elefante, glielo mettete in groppa e lì cammina spedito. Quindi ecco, si fa questo raffronto per riuscire a capire se è un peso che la nazione riesce a portare oppure no. All'epoca il debito pubblico ammontava a meno del 60% e veniva un debito pubblico che sta al di sotto di questa cifra, viene quasi ritenuto fisiologico, eh? Quindi è un qualche cosa che non crea problemi. Quindi diciamo che nel 1980 eravamo in una situazione abbastanza soddisfacente. Andiamo alla prossima. Questo è un grafico che ci dice qual è stato l'andamento del debito pubblico in termini monetari negli ultimi 30 anni. E vedete che è cresciuto, appunto fino a diventare oggi oltre 2.000 miliardi. Questo grafico è diviso in due parti, una prima parte in colore rosso, una seconda parte in colore verde, perché ciò che è successo nella prima parte è profondamente diverso rispetto a quello che è successo nella seconda parte. Quindi prima parte arriva grosso modo al 1991, quindi sono 11 anni. Andiamo avanti, la successiva. Cosa è successo in questi primi 11 anni? È successo effettivamente ciò che afferma la Merkel. Questo è stato il periodo in cui noi siamo vissuti al di sopra delle nostre possibilità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo avuto una spesa pubblica superiore al gettito fiscale. Di quanto è stata però superiore nell'arco degli 11 anni? È stata superiore di 140 miliardi. Allora, ecco, qui ci sono tre blocchi. Il primo blocco rappresenta il debito di partenza, 114 miliardi, che avevamo già nel 1980. 140 miliardi è stato il debito che è stato aggiunto per garantire servizi ed investimenti ai cittadini superiore alle entrate fiscali, quindi è stato un vero debito per, a favore dei cittadini. Tutto il resto appunto sono interessi. Ecco, quindi voi vedete che già nel 1991 ci troviamo un debito pubblico estremamente gonfiato, molto oltre quello che è stato il vero debito fatto a favore dei cittadini per questa cifra spropositata degli interessi, d'accordo? Quindi arriviamo al 1992 che abbiamo 850 miliardi di debito, 850, oggi siamo a 2000, quindi è cresciuto di altri 1200 miliardi, e vediamo cosa è successo negli anni successivi. Ecco, negli anni successivi è successo ogni anno ciò che è successo nel 2012. Cos'è successo nel 2012? Ecco, questa è un po' la fotografia delle entrate e delle uscite di quell'anno. Nella parte sinistra, la parte verde, rappresenta le entrate della pubblica amministrazione. In totale sono stati 753 miliardi. Cosa ne ha fatto lo Stato, per semplificare, di questa somma che noi abbiamo versato sotto forma di tasse, di oneri sociali e quant'altro? 714 le ha fatti tornare ai cittadini sotto forma di servizi e di investimenti. Se fate caso, 714 è meno di 753. Di quanto è meno? 39 miliardi. Questi 39 miliardi li ritroviamo sulla parte sinistra come quel dente che sta sopra. Rappresenta il nostro risparmio. Noi nel 2012 abbiamo risparmiato 39 miliardi, quindi non è vero che abbiamo continuato ad essere spendaccioni, no. Noi siamo stati delle brave formichine e abbiamo risparmiato 39 miliardi. Cosa abbiamo fatto di quei 39 miliardi che abbiamo risparmiato? Non li abbiamo messi nel cassetto, non li abbiamo neanche ridistribuiti agli italiani. No, qualche cosa ne abbiamo fatto. Abbiamo cercato di coprirci gli interessi. Dove stanno gli interessi? Gli interessi stanno di nuovo nella parte destra, quel dente. La domanda è: i 39 miliardi sono stati sufficienti a coprire tutti gli interessi? No, perché ammontavano ad 87 miliardi. Sono rimasti fuori 48 miliardi di interessi. Quello rappresentava il nostro deficit dell'anno. La domanda è: come abbiamo coperto quei 48 miliardi che non avevamo con nuovo debito? E questa cosa va avanti dal 1992. Andiamo avanti alla prossima. Allora, qual è il problema di un paese, come d'altra parte una famiglia, che non riesce a pagare tutti i suoi interessi? Ricordatevi che il banchiere non si scompone. Se il debitore va da lui e gli dice: mi dispiace, non sono in grado di pagarti tutti gli interessi che avevamo pattuito, perché il banchiere fa passare la quota degli interessi che ci abbuona con un nuovo prestito. E qual è l'aspetto grave di questa situazione? Che l'anno prossimo noi non paghiamo gli interessi soltanto sul capitale di partenza, ma sul capitale di partenza più gli interessi che non avevamo pagato, che rappresentano un nuovo debito che il creditore ci ha fatto. Quindi entriamo nel meccanismo infernale dell'interesse composto, per cui si finisce per pagare interessi sugli interessi. E andiamo avanti alla prossima. Questo è un po' un quadro riepilogativo. Noi tra il 1992 e il 2013, questo modo in 20 anni, abbiamo risparmiato 670 miliardi. Se ci aggiungiamo il 2013 arriviamo a 700 miliardi, tondi. Quindi abbiamo, dal 1992 noi continuiamo a risparmiare. Abbiamo risparmiato 700 miliardi. Nonostante questo abbiamo continuato ad indebitarci. Se facciamo un po' il riepilogo della situazione debitoria, viene fuori che noi tra il 1980 e il 2013, quindi in tutto il trentennio, abbiamo pagato 2.230 miliardi di interessi, di cui 1.550 a debito. Debito che interessi che non siamo stati capaci di coprire con i nostri risparmi, e quindi si sono trasformati loro stessi in non debito. Quindi ecco, noi andiamo alla prossima. Se volessimo un po' così schematizzare qual è la composizione del nostro debito pubblico, un 5% è il debito di partenza, i famosi 114 miliardi, un 20% debito acceso per altre voci, per esempio noi partecipiamo ai fondi di salvataggio europeo, sono soldi che noi dobbiamo mettere, non li abbiamo, ci indebitiamo per partecipare, e rappresenta un altro 20%. Il 75% è debito contratto per interessi. Questa è la foto del nostro debito pubblico. No, tanto per sapere come funzionano le cose, insomma, perché poi anche in base a quella che è la formazione possiamo disporci più ad un certo tipo di soluzione piuttosto che a un altro. Insomma, non conto davvero essere quelli che sono stati sì, gli scialacquatori della situazione. Io sono rimasto sorpreso che anche Renzi, non ho ascoltato tutto il discorso di Renzi e l'insediamento, quando ha parlato in quel piccolo accenno che ha fatto al debito pubblico, ha detto che noi siamo gli scialacquatori. Sono veramente cascate le brave, insomma, perché un presidente del Consiglio che si appresta, no, a prendere in mano una situazione che non ha la più pallida idea di qual è la nostra situazione, si va veramente avanti per luogo comune. Cioè, se uno è bravo a costruire il luogo, la notizia falsa, la mette in circolazione, poi tutti i media lo ripetono, quella diventa una verità, anche se non ha nessun fondamento. Per cui è importante ricostruire le cose, quantomeno per sapere quello che è successo. Quindi questa è la situazione rispetto a quella che è la genesi e la costruzione del nostro debito pubblico. Andiamo avanti alla prossima. La domanda che ci possiamo porre di fronte a questa situazione è piuttosto: perché non siamo stati capaci di tenere il passo con gli interessi? Ma perché non abbiamo mai avuto entrate sufficienti per pagare i nostri interessi? E qui le risposte possono stare su vari piani, non soltanto rispetto a noi, ma anche rispetto ai tassi di interesse. Sicuramente noi, fino al 1996, abbiamo avuto dei tassi di interesse altissimi, che viaggiavano fra il 12 e il 25%. E allora è chiaro che questo è rimasto poi nella storia, non è che dopo che è passata l'inflazione lì per lì sembrava che avessimo dei tassi di interesse bassi perché il tasso di inflazione era alto, però quello è rimasto, no, proprio incorporato, si è cristallizzato, perché gli interessi hanno continuato a correre su quella cifra, d'accordo? Quindi ecco, abbiamo avuto un periodo di tassi di interesse esosi, questo periodo di tassi di interesse esosi si è ripetuto nel 2011 quando abbiamo subito l'attacco speculativo che ha fatto passare i tassi di interesse sui titoli di Stato decennali dal 4 all'8%, e noi lo stiamo pagando perché abbiamo avuto subito visto l'effetto. Dal 2011 al 2012 i tassi di interesse la spesa per tassi di interesse è aumentata di 10 miliardi, così, come se niente fosse. Questo dato per capire quanto la speculazione poi alla fine sia dannosa e come ci sfidi veramente le risorse. Quindi ecco, dobbiamo guardare cosa è successo nei tassi di interesse. Certo, noi abbiamo un grande problema, è che non riusciamo a garantire allo Stato la possibilità di poter incamerare tutto il suo gettito fiscale potenziale. Noi abbiamo un'evasione fiscale che secondo alcune stime è di 120 miliardi, secondo altre stime è addirittura di 180 miliardi, ricordandovi che l'evasione fiscale non è quella del bottegaio che non vi fa lo scontrino. Nell'insieme dell'evasione fiscale questo incide per non più del 5%. La vera evasione fiscale è l'economia criminale, che pesa per un 43%, è la capacità che hanno le grandi imprese di poter far figurare i loro guadagni nei paradisi fiscali piuttosto che là dove risiedono e fanno affari. Tanto per dire, Google è riuscito a trasferire alle Bahamas qualcosa come 8 miliardi di tasse non pagate, e l'ha fatto legalmente, semplicemente perché siamo in un sistema che consente alle imprese, no, attraverso questi giochi e giochetti di eleggere domicilio legale da una parte, domicilio fiscale dall'altra, come ha fatto d'altra parte Marchionne, no, quando è diventato un nuovo soggetto economico e di tipo internazionale, ha subito detto: io mi trasferisco come domicilio legale in Olanda e come domicilio fiscale alla City, a Londra, perché quello è un paradiso fiscale, insomma. Ecco, quindi questa è un'altra cosa importante di evasione fiscale, anche se appunto fatto in maniera legale, quindi viene chiamata evasione fiscale. Sappiamo poi che abbiamo problemi anche sul lato delle spese, no? Sappiamo che la corruzione è un fenomeno molto diffuso, grave secondo la Corte dei Conti, ma anche secondo l'Europa, vale circa tra i 50 e i 60 miliardi. E questo che significa? Significa che quando noi andiamo a pagare, ad esempio, gli appalti, invece di pagarli al loro costo reale, c'è poi sopra anche ciò che l'impresa ha pagato sotto forma di mazzetta per riuscire ad avere l'appalto, che le imprese non ci rimettono mai, insomma, e questo certo è un problema. Per poi parlare appunto delle spese inutili e dannose, cioè una serie di spese che potrebbero essere evitate perché non rendono un servizio ai cittadini, come potrebbe essere l'acquisto degli F-35, per esempio, per le spese militari, o come potrebbe essere la costruzione così dell'alta velocità in Val di Susa, che è tanto contestata, insomma. Quindi ecco, qui c'è un insieme di ragioni, no, per cui effettivamente noi siamo stati capaci di tenere il passo con gli interessi, ma queste ragioni non smontano, no, l'altra verità, che noi stiamo pagando interessi sugli interessi. Questo è un dato di fatto. Andiamo avanti alla prossima. Il secondo concetto che vorrei cercare di chiarire insieme a voi è che noi viviamo, siamo in un'Europa che ci sta complicando terribilmente la vita. Cioè noi purtroppo siamo condizionati dalle scelte che sono state fatte in Europa, e credo che sia importante tentare di capire in che modo l'Europa e perché l'Europa condiziona le nostre scelte in una certa maniera. Allora, ecco, credo che la prima ragione per cui alla fine poi l'Europa ci sta imponendo un certo tipo di soluzione del debito pubblico è perché ha deciso di governare l'euro in una maniera privatistica. Cioè, le monete nazionali possono essere governate in due modi fondamentalmente. In una concezione di servizio alla cittadinanza, per cui si concepisce la moneta come un bene comune, che deve essere utilizzato fondamentalmente per favorire gli scambi e poi e anche per riuscire poi a favorire gli investimenti di carattere produttivo in un certo progetto di sviluppo del paese, d'accordo? Per cui ecco, tutto sommato la moneta è gestita dall'autorità politica, diciamo così, viene messa in circolazione in maniera gratuita attraverso dei canali di cui non ne avvertiamo neanche l'esistenza, e quando è al bisogno lo Stato può cercare di far finanziare una spesa che reputa necessaria che sia fatta in deficit, semplicemente chiedendo alla propria struttura, alla propria banca centrale, di allungargli del denaro per stampare di fresco. Questo è successo di continuo nella storia. Questo ha può avere delle sue controindicazioni per quanto riguarda la possibilità di crescita dei prezzi, eccetera, eccetera. L'Europa, quando ha istituito l'euro, ha deciso che questa strada non era la sua e ha affidato il governo dell'euro a una struttura paraprivata, che è la Banca Centrale Europea, che agisce in piena autonomia e che è la rappresentanza dei sistemi bancari a livello dell'Eurozona. Il mandato che è stato dato alla Banca Centrale Europea è quello di impedire che l'inflazione alzi la testa. Per cui ecco, gestisci la moneta avendo questo tipo di compito prioritario, devi impedire che ci sia un aumento dei prezzi. E siccome l'Europa sapeva che una delle strade attraverso le quali si può generare inflazione attraverso il governo della moneta è quando gli stati hanno questa possibilità di accedere alla stamperia, dare il colpo di manovella, no? Quindi ecco, fare delle spese in eccesso rispetto alle entrate, a volte giustificate, a volte non giustificate, per tagliare la testa al toro, l'Unione Europea, mentre dava alla Banca Centrale questo compito di tenere a bada l'inflazione, contemporaneamente gli ha posto un unico divieto, e l'unico divieto è: te non puoi dare ai governi neanche un centesimo, punto. Come dire che appunto questa porta è totalmente chiusa per i governi. Ma qual è la conseguenza? La conseguenza è che quando i governi, a torto o a ragione, si trovano nella necessità di dover avere dei soldi che non riescono ad ottenere attraverso il gettito fiscale, non hanno nessun'altra porta alla quale bussare se non le banche private o il sistema finanziario privato. Che cosa vuol dire il sistema finanziario privato? Vuol dire il mercato finanziario in senso lato, quindi non soltanto le banche, ma anche le assicurazioni, anche i fondi pensioni, in definitiva tutte quelle strutture che per una ragione o l'altra raccolgono il risparmio collettivo e poi per investirlo naturalmente lo prestano, d'accordo? Quindi ecco, gli stati sono stati ridotti alla mercé di aziende qualsiasi o addirittura alla mercé di famiglie qualsiasi che quando hanno bisogno di soldi non hanno nessun'altra strada se non quella di rivolgersi al sistema, al mercato finanziario e bancario privato. Questa è una delle prime ragioni, no, per cui ecco, poi alla fine abbiamo una grande difficoltà ad uscire fuori dal debito, e come se non bastasse, una volta che ci ha posto in questa condizione, ci ha anche detto che la priorità che noi dobbiamo perseguire come stati indebitati non è garantire l'avvenire dei cittadini, non è garantire la scuola, non è garantire la sanità, ma la nostra priorità deve essere quella di pagare il nostro debito. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Ci sono delle ragioni per cui l'Europa poi ha assunto questo tipo di posizione, ma ne possiamo discutere se volete, è un pochino più tecnico, è legato così alla concezione, a tutti i rapporti di scambio tra dollaro e tra euro e monete estere e interventi dei mercati. Diciamo che questo è il tipo di ingiunzione che l'Europa ci dà, mentre ci ha impedito di poter bussare alla porta della Banca Centrale, che ci avrebbe potuto fornire prestiti a tassi molto bassi, dall'altro ci ha anche detto che la nostra priorità deve essere quella di pagare il nostro debito, per cui tutto il nostro bilancio deve essere orientato in questa prospettiva. Allora, avanti alla prossima. Vai avanti, questa lasciamo fare. Cosa vuol dire allora a questo punto? Quali sono le strade che un debitore può seguire se decide che la sua priorità è pagare il proprio debito? E non c'è bisogno di essere economista per capirlo. Basta calarsi un pochino nella posizione di una qualsiasi famiglia che è indebitata. Supponete voi di aver acceso un mutuo per la casa, magari, che è una cosa che ha la sua giustificazione, no? Però non ce la fate, avete fatto dei conti e questi conti non si stanno avverando, per una ragione o l'altra non tornano più, per cui voi siete in difficoltà, non ce la fate. Allora ecco, quando siete in questa posizione di difficoltà, fate una riunione di casa e cominciate a spremervi le meningi per capire che cosa potete fare per riuscire ad onorare il vostro impegno. E la prima cosa che uscirebbe da questa riunione di famiglia è cercare di aumentare le entrate di famiglia. È abbastanza normale. La prima cosa che si dice: potessimo avere altri 500 euro, il problema sarebbe risolto. E allora ci mettiamo lì a chiederci come possiamo aumentare il nostro gettito di 500 euro. Se siamo famiglia, magari ci viene in mente che possiamo fare gli straordinari, che possiamo fare un doppio lavoro. Se siamo Stato o siamo Comune, ci viene in mente che forse possiamo aumentare le tasse ai cittadini. Primo tentativo, cerchiamo di aumentare le entrate. E passa attraverso un aumento delle tasse. Seconda operazione che faremo in questa riunione di casa, cominceremo a dire: oltre a cercare di aumentare le entrate, forse possiamo far fronte alla situazione cercando di ridurre le spese. Per cui benissimo, abbiamo l'abitudine di andare in pizzeria una volta al mese, non ci andiamo più. Abbiamo l'abitudine di andare al cinema una volta al mese, non ci andiamo più. E avanti, insomma, si comincia a guardarci tutti i vari... le varie abitudini, e cominciamo a decidere su cosa tagliare. Magari in una prima fase tagliamo le cose superflue, poi se non basta cominciamo ad arrivare alle cose anche un pochino più sostanziose, per cui magari possiamo guardare in faccia il nostro figlio più grande e gli possiamo dire: bimbo, oramai te sei grande, invece di studiare potresti andare a lavorare, a scuola non ti mandiamo più, cercati un lavoro. Anche questa è una strada che possiamo prendere. Quindi in qualche modo cerchiamo, no, di creare la situazione per raggranellare i soldi per pagare il creditore attraverso queste due operazioni: aumentare le entrate e ridurre le spese. E la quantità di denaro da restituire poi alla fine. Poi naturalmente abbiamo anche il problema del restituire il capitale, e se non ci bastano le entrate correnti cominciamo a cercare di vendere qualche gioiello di casa, ma per cui cominciamo dagli ori, poi gli argenti, e poi se non basta cominciamo a vedere l'automobile e poi la mobilia, insomma cerchiamo di disfarci tutto ciò che non c'è fondamentale per la vita, o magari anche se è fondamentale non ce lo possiamo più permettere, e lo Stato fa uguale, no? Sta cercando di vendere tutto il suo patrimonio e quindi privatizza non soltanto le imprese che aveva nel proprio portafoglio, ma magari privatizza anche le spiagge, poi privatizza anche i terreni, poi privatizza anche i boschi, insomma, tutto quello che può vendere lo mette sul mercato e lo vende. Queste sono le tre operazioni che vengono fatte, d'accordo? Che hanno come risultato finale un impoverimento generale della collettività. Queste sono le vie dell'austerità, anche definite ricetta neoliberista. Andiamo avanti alla prossima. Questi sono un pochino un riepilogo di quali sono gli strumenti giuridici che l'Europa sta utilizzando per imporre agli Stati il rispetto della sua linea, no? Quindi ecco, c'è un patto di stabilità e crescita che è stato istituito nel 1997, che impedisce agli Stati anno per anno di poter avere deficit superiore al 3%, e lo vedete, è roba di questi giorni, Letta, prima che fosse licenziato, no, doveva dimostrare all'Europa, tutto sommato, la manovra che stava facendo, no, rispettava questo tipo di regola di non spendere in eccesso oltre il 3%, e proprio che noi continuiamo a spendere in eccesso, no? Perché non riusciamo a coprire la quota degli interessi, quindi questa è quella che ci manda continuamente di fuori, insomma. Poi abbiamo istituito nel 2012 il famoso Fiscal Compact, che appunto introduce addirittura l'obbligo del pareggio di bilancio, e in più introduce l'obbligo per tutti i paesi che hanno un debito complessivo superiore al 60% di riportarlo di sotto di questa soglia nel giro di 20 anni. Allora, l'Italia ha un debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo del 133%. Per rispettare questa regola, e noi la dovremmo rispettare, perché insomma abbiamo sottoscritto questo accordo e poi siamo i primi della classe a rispettare i trattati europei, noi da qui ai prossimi 20 anni dovremmo mettere in conto di pagare una quota che è corrispondente a circa 1.000 miliardi, perché per riportarla alla metà questo bisogna essere capaci di fare. Allora, ecco, questo che cosa significa? Significa che noi dal 2015 dovremo progettare delle manovre che non soltanto puntano a coprire gli interessi, ma anche un'aggiunta di 50 miliardi di capitale da restituire. Gli interessi saranno di circa 80-90 miliardi, ce ne aggiungete altri 50, fanno 140 miliardi di entrate pubbliche che dovremo destinare agli interessi. Voi capite che comincia a diventare una cosa importante, che davvero si comincerà a sentire sulla pelle. E poi va anche aggiunto che così l'autonomia degli Stati si sta riducendo sempre di più, perché l'Europa vuole essere sicura che noi rispettiamo queste regole, e per essere sicura che noi rispettiamo queste regole ha imposto tutta una serie di controlli, non soltanto a posteriori, ma addirittura preventivi, per cui quando il governo fa il suo bravo preventivo per l'anno dopo, la sua brava manovra finanziaria, che oggi oramai si chiama manovra di stabilità, tanto per capire come sta cambiando anche il linguaggio, prima ancora che presentarlo in Parlamento lo manda a Bruxelles, quale Bruxelles dice sì, ok, tecnologi, sì, bene, hai rispettato le regole, allora prosegui pure, oppure non hai rispettato, ritorna a Roma e gli viene chiesto di cambiarlo affinché venga rispettato. Allora ecco, andando avanti, questo è il terzo punto, l'austerità ha gravi conseguenze sociali, lo dobbiamo mettere a fuoco, questa economia del debito sta avendo un grave impatto sul nostro assetto sociale. Qual è il tipo di impatto? Promuove la miseria, accresce le disuguaglianze e provoca disoccupazione. Vediamoli rapidamente tutte e tre. Avanti. Allora, in che modo l'economia del debito ci impoverisce? Il meccanismo è questo. Noi dobbiamo pagare più tasse, d'accordo? E quindi abbiamo meno soldi in tasca, quindi questa è una prima via di impoverimento. Nel contempo, siccome lo Stato anche lui deve fare i tagli e quindi ci dà meno servizi, che cosa succede? Succede che magari la famiglia, la giovane coppia che c'ha il bimbo da mettere all'asilo nido, prima andava al comune, trovava l'asilo nido offerto dal comune in maniera gratuita o ad un costo molto basso, tipo 30 euro al mese. Oggi che il comune è in difficoltà, il servizio non lo offre più, cosa fa la giovane coppia che non può rinunciare all'asilo nido per il proprio bimbo? si guarda intorno, tenta di capire se qualcun altro gli offre lo stesso servizio, lo trova, però invece di 30 euro magari vogliono 250 euro. E questa è un'altra via per cui alla fine noi abbiamo sempre meno soldi in tasca, un po' perché paghiamo più tasse e un po' perché paghiamo, no, in maniera abbastanza salata, dei servizi che prima trovavamo in maniera gratuita. Andiamo avanti alla prossima. Allora ecco, noi vediamo proprio, ecco, proprio in maniera concreta come la povertà stia crescendo in Italia. Questa è un pochino la foto di come è distribuita la povertà in Italia. Abbiamo, la povertà si colloca a vari livelli. C'è una povertà più grave, che è cosiddetta povertà assoluta, che è la povertà di quelle persone che non riescono a soddisfare neanche i bisogni fondamentali, insomma, di alimentarsi in maniera adeguata, di poter scaldare la casa, eccetera, eccetera. Sono 5 milioni, 8% della popolazione, è un numero importante. A questi si aggiungono altri 5 milioni che vengono definiti così in povertà relativa, nel senso che hanno delle entrate che non gli permettono di consumare oltre il 50% della media nazionale. E sono altri 5 milioni, insieme fanno 10 milioni, 16% della popolazione. Però tutti lo sanno, ci sono altri 10 milioni di persone che vivono al limite della povertà, nel senso che hanno dei redditi così bassi, dei lavori così precari, per cui basta un imprevisto qualsiasi per mandarli sott'acqua. No, basta un mal di denti, dobbiamo andare dal dentista, spesa straordinaria, ci dobbiamo mettere il ponte e quant'altro, 200 euro, siamo nei problemi. Oppure facciamo un incidente stradale importante, dobbiamo riparare la macchina, siamo nei problemi. Ecco, sono 10 milioni le famiglie, le persone che si trovano così a questo rischio di povertà, e quindi nell'insieme noi abbiamo 20 milioni di persone che sono coinvolte con la povertà, o perché ci sono già cadute dentro, o perché rischiano di caderci. E che fa una persona su tre, che è appunto il 30%, è un fatto, è un fenomeno oramai visibile. Andiamo avanti alla prossima. Il debito aggrava le disuguaglianze. In che maniera? Ecco, ricordiamoci che tutti i soldi che noi così raggranelliamo, che poi lo Stato non spende, che cosa ne fa? Li dà a qualcuno, li dà per pagare gli interessi. Allora, gli interessi oramai sono diventati la terza voce di spesa del bilancio pubblico, 87 miliardi, la prima voce di spesa è la previdenza, 300 miliardi, la seconda voce di spesa è la sanità, 100 miliardi circa, la terza voce di spesa sono diventati la spesa per gli interessi, è quasi 90 miliardi, l'istruzione viene quarta con 53 miliardi, quindi uno Stato che oramai spende in istruzione meno di ciò che spende nel debito è uno Stato che è sicuramente votato al declino, non c'è niente da fare. Allora la domanda è: chi è che incassa questi soldi per interessi che non tornano di nuovo ai cittadini? Ecco, lo incassano le classi più agiate della nazione, e non solo della nazione ma addirittura del mondo intero, perché un 40% del debito pubblico italiano è in mani straniere. Allora ecco, purtroppo, chi è che ha soldi da poter prestare allo Stato? Soldi da poter prestare allo Stato, là chi ha un reddito che gli permette di soddisfare i bisogni e poi di avere anche un risparmio, quindi non sono le classi ultime, ma sono le classi che si collocano ad un certo livello. Quindi ecco, il debito è un processo di redistribuzione alla rovescia, prende i soldi di tutti e li concentra nelle tasche dei più ricchi. Andiamo avanti, vediamo l'effetto. Questo è l'effetto dell'economia del debito. Uno dei meccanismi attraverso i quali abbiamo ingiustizia crescente nel nostro paese. Questa è una fotografia della distribuzione del patrimonio privato a livello nazionale, patrimonio privato che significa case, palazzi, ma anche depositi bancari, ma anche azioni, obbligazioni, automobili, tutto ciò che in fin dei conti è ricchezza che è stata accumulata. Ammonta a circa 8.500 miliardi, e come sono distribuiti questi 1.800-1.500 miliardi fra le famiglie italiane? Il 10% più ricco da solo si appropria il 50%, il 50% più povero invece si accontenta soltanto del 10%. L'economia del debito contribuisce al travaso di ricchezza, no? dalle tasche di tutti verso le tasche dei più ricchi. Quindi questo è un altro fenomeno, noi lo sappiamo, purtroppo questa forbice si allarga sempre di più. Andiamo avanti alla prossima. Per l'ultimo elemento, l'austerità provoca crisi, lo avrete sentito dire, provoca disoccupazione. In che maniera l'austerità provoca crisi e quindi disoccupazione? Beh, il meccanismo è abbastanza semplice. Se i cittadini hanno in tasca meno soldi perché le tasse mordono di più, perché dobbiamo pagare servizi che prima non pagavamo, quando andiamo al supermercato spendiamo meno, è evidente. Il supermercato non sarà contento, ma oltre a non essere contento il supermercato, non sono contente tutte le imprese che sul supermercato e nel supermercato mettono i loro prodotti. Le imprese di pasta, Barilla, registrerà che c'è stato un abbassamento di domanda di pasta. La Ferrero registrerà che c'è stato un abbassamento della domanda di cioccolato e di dolciumi, e così tutte le altre imprese, d'accordo? Ma le imprese annotano una riduzione di ordini anche per un'altra via, per tagliare la spesa pubblica, perché anche lo Stato sta facendo questa operazione di risparmio. E quindi, tanto per dire, i farmaci, nell'ambito dei farmaci il più grande acquirente è lo Stato, il 75% di tutti i farmaci che sono venduti nel paese passano attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Se si riduce la spesa per sanità, è evidente che le imprese farmaceutiche registrano una riduzione di ordinativo di farmaci. E cosa succede quando le imprese si rendono conto che non vendono più quanto vendevano prima? Beh, chiamano gli operai, li mettono, li raccolgono, ci dispiace, le merci si stanno accumulando nei magazzini e per qualche tempo state bene a casa, perché dovete continuare a produrre per accumulare merci. Dopodiché, se nel giro di una settimana, due settimane, la cosa si stabilizza bene, altrimenti si passa ad una cosa un pochino più radicale, che è il licenziamento, d'accordo? Quindi ecco, l'austerità inevitabilmente si abbatte poi sul sistema produttivo provocando disoccupazione. Noi lo sappiamo, non c'è mattina che non ci si alzi sentendo il bollettino della disoccupazione che cresce, no? Tutti i giorni un pochino di più. Andiamo avanti. Allora ecco, parlando di disoccupazione, quanti sono i disoccupati in Italia? Sulla disoccupazione si danno i numeri, nel vero senso della parola, stamattina ho sentito l'ultimo bollettino, parlava di 3.300.000, 12,8%, ma tutti sanno che questo non è un dato reale, perché l'Istat considera disoccupato soltanto chi di mestiere cerca lavoro. Ma sappiamo tutti molto bene, lo dice l'Istat stessa, che ci sono altri 3 milioni di persone che vorrebbero lavorare, ma oramai non lo cercano più, sono scoraggiati. E siccome non lo cercano più, l'Istat non li considera più. Ma se considerassimo coloro che lo cercano attivamente, coloro che lo vorrebbero ma sono scoraggiati, il numero dei disoccupati passa a 6 milioni. Quindi non il 12,8%, quasi 13, ma il 24-25%. E a dicembre la Confindustria ci ha detto che abbiamo 700.000 persone che sono in cassa integrazione. Quindi i disoccupati in Italia sono circa 7 milioni, che non è quindi il famoso 12%, ma il 28% della forza lavoro. Noi siamo così strabiliati quando sentiamo dire che in Spagna c'è un tasso di disoccupazione del 25%, ma noi se li contiamo tutti, li superiamo, no? Quindi è una delle fasce più messe peggio, naturalmente sono i giovani, dove c'è un tasso di disoccupazione che oramai è oltre il 40%, siamo quasi al 45%. Andiamo avanti. Ma vogliamo aprire un po' di finestre, che si sente caldo? È possibile? Mi pare che ci sia. Chi le apre le finestre? Non ci si fa.
Se ci sono delle pietre si può.
Non ci si fa.
Sono chiuse con la banca centrale.
Sono chiuse, bene. Allora. A questo punto, il quarto punto che vorrei mettere in evidenza è che esistono delle alternative all'austerità. Qui però ecco, dobbiamo essere abbastanza chiari, no? Si dice che oramai tutti parlano male dell'austerità, non c'è più nessuno che ne parli bene. Il problema però è come uscirne. E una delle paure che io oggi ho, per essere onesto, è che la strada che si sta cercando di perseguire per uscirne è quella del cercare è quella della cosiddetta finanza creativa, cioè si cerca in qualche modo di alterare i bilanci, si comincia a dire bene, noi abbiamo questa imposizione dell'Unione Europea che ci dice che non possiamo oltrepassare il 3% del deficit, facciamo un artificio, gli investimenti produttivi non li conteggiamo, li lasciamo da una parte, oppure la spesa che facciamo per creare qualche posto di lavoro non lo conteggiamo, lo teniamo da una parte, e lo possiamo fare. Da un punto di vista contabile le cose tornano, nessun problema. Ma il problema è che se io questi soldi per fare queste spese li ho ottenuti indebitandomi ulteriormente, per il fatto che non li ho segnati nel bilancio, non è che non producono i loro effetti. E quali saranno i loro effetti? Che il debito reale cresce, anche se io non lo dichiaro, e che l'anno prossimo, oltre ad un capitale più alto da restituire, mi trovo sicuramente una spesa per interessi che è cresciuta ulteriormente. Per cui non è altro che un tentativo per rimandare, no, a chi verrà tra 2-3 anni, il problema che ho creato oggi. Dunque, secondo me questa non è la soluzione. Ci vogliono soluzioni più cristalline, ci vogliono delle soluzioni che siano più chiare e che non ci rimandino nel tempo i problemi. Allora, esiste la possibilità di uscire fuori dall'austerità senza creare ulteriori problemi a chi verrà domani? Sì, secondo me la vera soluzione è riuscire finalmente ad avere una sovranità monetaria diversa da quella che abbiamo oggi. Noi oggi abbiamo una pseudo sovranità monetaria, un governo della moneta che è affidato al sistema bancario. Gli stati hanno la porta chiusa, quindi di fatto non hanno sovranità monetaria, tanto più che se c'è un altro vincolo che l'Europa ha posto, e cioè che la Banca Centrale Europea deve agire in totale autonomia a tutti gli organismi pubblici, è fatto assoluto divieto di poter influenzare la politica della Banca Centrale Europea. Per cui ecco, noi siamo in una situazione in cui la sovranità monetaria non ce l'abbiamo più, dobbiamo recuperarla. La grande domanda che tutti oggi si pongono è recuperarla all'interno dell'euro o recuperarla dando un calcio all'euro e tornando alla nostra moneta nazionale. Questo è il grande dibattito di oggi, e questo certo dovremmo in qualche maniera anche risolverlo noi. Io al momento, ma però sono nella storia, quindi se le cose cambiano sono sempre pronto a cambiare la mia opinione se mi rendo conto che il contesto è cambiato, al momento sarei per fare uno sforzo per cercare di recuperarla in ambito europeo per varie ragioni. Innanzitutto perché in questa situazione grave e debitoria non ci siamo soltanto noi, c'è anche la Spagna, c'è anche la Grecia che versano in condizioni ancora peggiori, quindi mi parrebbe importante trovare una risposta che sia valida non soltanto per noi ma che sia valida anche per loro. E seconda ragione, molto più strategica se vogliamo, è che noi siamo in un contesto finanziario che è popolato, che è infestato da lupi in libertà. E quando parlo di lupi in libertà intendo parlare di tutti i soggetti finanziari, che sono i grandi colossi bancari, che sono i grandi colossi speculativi, che sono i grandi colossi di investimento, che sono continuamente alla caccia di prede, che sono azzoppate, che oramai non sono più nel branco, che possono azzannare e possono spolpare. Per cui noi possiamo correre questo rischio, che quando ci sganciamo totalmente dall'Europa diventiamo la preda isolata che finalmente, ecco, i grandi lupi della finanza internazionale prendono di mira e poi a questo punto la fanno a pezzi. Per cui ci sono ragioni sia di carattere politico, che la volontà di uscire tutti insieme da una situazione, e ragioni anche più di carattere strategico. Per cui sarei, la mia opinione ad oggi è che dobbiamo cercare di recuperare la sovranità monetaria in ambito europeo, no, cominciando finalmente avendo a disposizione una struttura che ci permetterebbe di trovare una soluzione totalmente diversa al debito. Ci sono delle proposte che stanno venendo avanti, no, per cui ecco, con una banca centrale che fa da stampella ai governi, troveremmo il modo per uscire fuori da questa situazione debitoria smettendo di fare macelleria sociale come si sta facendo oggi. Se volete potremmo discutere delle proposte che sono abbastanza tecniche. Però ecco, questa secondo me è la vera alternativa all'austerità: recuperare sovranità monetaria. Noi dobbiamo stabilire se la vogliamo recuperare da solo tornando alla lira, o se vogliamo cercare di fare la nostra pressione per ottenerla all'interno dell'eurozona, sapendo che ci sono molte resistenze da vincere. No? Quando parlo delle resistenze da vincere non mi riferisco soltanto ai capi di Stato della Germania o dell'Olanda, ma mi riferisco proprio alla popolazione come tale, no? Perché il problema poi alla fine è la gente, perché se la gente avesse un'altra convinzione, beh, eserciterebbe una pressione tale per cui alla fine poi i politici sarebbero costretti a perseguire certe strade. Lo abbiamo visto in Islanda, le cose sono andate esattamente così. La classe politica aveva scelto di stare dalla parte delle banche, la gente ha detto no, ci dispiace, noi questo passaggio non te lo consentiamo, e la classe politica è stata costretta a tornare indietro. No? Per cui il problema serio è che nella gente manca la chiarezza, la gente dorme, e quando non dorme si lascia infatuare talmente dai discorsi perché non si informa adeguatamente, che alla fine vota così come fa comodo al sistema. E la cosa strana di questo nostro mondo è che noi, appunto attraverso gli strumenti della democrazia, mandiamo al potere persone che poi fanno esattamente l'interesse degli altri. Questo è un grande mistero. Ma sappiamo che sono i miei commenti. Andiamo avanti alla prossima. Allora, ecco, la domanda è questa. Se è vero che il recupero della sovranità monetaria potrebbe essere la chiave di volta, si pone il problema di come noi, singolo Stato, potremmo stimolare, potremmo convincere anche più recalcitranti in Europa a fare questo tipo di passaggio. Allora, io dico che un modo per riuscire ad indurre gli altri paesi che oggi sono così recalcitranti a fare questo tipo di passaggio è metterli in una situazione per cui o accettano di fare il passaggio alla sovranità monetaria o affondiamo tutti. Allora, tanto per dire, parlando di euro, d'accordo, non c'è nessun articolo dei trattati che consente di poter buttare fuori qualcuno dall'euro. Questo articolo non esiste. Esiste la possibilità contraria, cioè che volontariamente decidiamo di uscire. Questo per dire che se noi creiamo una situazione per cui l'euro nel suo insieme entra in difficoltà, o può essere una situazione di debolezza, per cui può diventare oggetto di speculazione a livello internazionale, beh, a questo punto tutti si rendono conto che possono avere l'interesse a cercare di assumere una posizione che in qualche maniera, oltre a salvare noi, salva anche loro. E quale potrebbe essere la strada che potremmo appunto utilizzare per costringere gli altri partner europei ad accettare di cambiare appunto la politica monetaria europea? Quella di dichiarare default, come si suol dire, che è una parolaccia, fa male soltanto a sentirla dire, tradotta in italiano significa dichiarare fallimento. Che cosa vuol dire detto in termini un pochino più pratici? Andiamo avanti alla prossima. Significa cominciare a dire che noi non paghiamo tutto quello che dovremmo pagare, cominciando dagli interessi, ricordandoci che il nostro problema sono gli interessi. Noi ci indebitiamo da un anno all'altro per pagare gli interessi, questo l'ha detto chiaro e tondo. Gli interessi sono quel meccanismo infernale che ampliano di continuo il nostro debito pubblico. Allora, se noi cominciassimo a dire, benissimo signori, noi tutti gli interessi non siamo in grado di pagarli, non siamo in grado e non li vogliamo pagare, perché non siamo più disponibili a sottomettere tutta la nostra gente a questi continui sacrifici. Per cui, per un po' di tempo noi vi diciamo che o non vi paghiamo una certa quota di interessi o vi paghiamo un tasso di interesse più basso di quello che avevamo fatto prima. Per esempio, oggi si paga mediamente un tasso di interesse che è attorno al 5%. E la cosa strana è che noi paghiamo alle banche e a tutti gli altri creditori il 5%, mentre se avessimo avuto accesso alla Banca Centrale Europea avremmo pagato allo 0,50%. Perché quello che è successo negli ultimi anni è che la Banca Centrale Europea, avendo deciso che per salvare le banche bisognava dargli soldi, le banche li hanno incamerati i soldi, non li hanno tenuti nel cassetto, hanno preso dalla Banca Centrale Europea soldi allo 0,50, ci hanno ricomprato titoli del tesoro al 4-5-6%. Cioè, noi ce l'avevamo veramente scritto sulla tabacchi sulla fronte, cioè, ma perché? Noi dobbiamo essere così fessi da fustigarci per garantire alle banche, no, tutta questa quantità di introiti che poi vanno a finire nelle tasche degli azionisti bancari. Neanche, no, ai controcorrentisti, voi lo sapete molto bene, che quando depositate una somma in banca, che vi danno? Se non avete basso il conto corrente avrete delle spese, non avete neanche un centesimo di interesse per una cosa e l'altra, insomma. Per cui ecco, questo è un passaggio, cominciare a dire che noi non paghiamo più tutti gli interessi, che ci autoriduciamo il tasso di interesse, ma che se non ce la facciamo sospendiamo per qualche periodo gli interessi stessi, quella che è la quota che va oltre ciò che abbiamo risparmiato, e poi che proibiamo qualsiasi forma di speculazione sui tassi di interesse. Non dobbiamo dimenticare mai che, appunto, no, come ho detto prima, da un anno all'altro abbiamo pagato 10 miliardi in più solo perché siamo stati oggetti di un attacco speculativo nel 2011. Allora, andiamo avanti. Il secondo punto che dobbiamo prendere e cominciare ad aggredire è il capitale. Cioè, nessuno si preoccupa di questi 2.000 miliardi di capitale. No, ora l'Unione Europea ha cominciato a dirci: avete firmato il Fiscal Compact dal 2015 in avanti, per 20 anni mettete da parte quello che vi serve per riportare il vostro debito pubblico per almeno dimezzarlo, va bene? E nessuno di noi sa come fare, nessuno ne parla, nessuno sa come fare. Però ecco, io dico, quando non sappiamo come fare, forse anche qui dovremmo avere la capacità di dire: bene, non siamo in grado di ripagarlo, lo riconosciamo, è sano realismo, andiamo dai creditori e pattuiamo una ristrutturazione del debito. L'ha fatto la Grecia sul consiglio del Fondo Monetario Internazionale. La Grecia ha ricevuto miliardi e miliardi non per salvare il popolo greco, dobbiamo avere le idee chiare, ma semplicemente per consentire alle banche tedesche, alle banche francesi di poter avere il pagamento dei loro interessi. Il governo greco non ce la faceva, è arrivato il Fondo Monetario Internazionale, sono arrivati i fondi comunitari che hanno detto: benissimo, te non ce la fai, i soldi ce li metto io, ma non te li faccio neanche vedere, li passo subito alle banche, d'accordo? Per cui poi che è successo? Che la Grecia non ha visto diminuire il suo debito, no, ha semplicemente visto cambiare i suoi creditori. Prima erano le banche, ora sono diventati, è diventato il Fondo Monetario Internazionale e l'Europa. Però in contemporanea il Fondo Monetario Internazionale sapeva bene che la piccola Grecia non ce l'avrebbe fatta, per cui gli ha detto: guarda che la prossima tranche noi te la diamo, ma solo se riesci a raggiungere un accordo con i creditori per cui riduci da almeno il 40% il debito che gli devi, perché sennò non ne usciamo. E alla fine ce l'ha fatto. Quindi ecco, quest'idea che dobbiamo cercare in qualche modo di ridurre questa massa debitoria comincia ad entrare un pochino così nel pensiero comune. Quali strade possiamo avere per cercare di abbattere questa montagna? No? Le strade sono due: o la ristrutturazione, che significa rinegoziare con i creditori, oppure ci guardiamo in casa nostra, cominciamo a dire: non è vero che siamo senza soldi, abbiamo un patrimonio privato che si attesta su 8.500 miliardi, quel famoso 10% di famiglie ha un patrimonio medio di circa 1,5 milioni a famiglia. Immagino che sia fuori dalle portate di tutti noi che siamo qui in questa sala. Benissimo, queste famiglie possono essere tassate con una patrimoniale particolare, d'accordo, senza che poi il loro tenore di vita si abbassi più di tanto. Allora c'è chi dice: benissimo, invece di tassarli così, che è semplice, che vuol dire te li chiedo e non te li do più, io ti tasso e te lo faccio passare con un prestito forzoso, con un prestito che tu hai fatto di autorità allo Stato, no? Sapendo che te lo restituisco nell'arco di 30 anni, per esempio. Oppure discuteremo se ti do o non ti do gli interessi, sapendo che da qui a 30 anni possono succedere tante cose, o anche là se ci sia un'inflazione galoppante, per cui tu alla fine il prestito che ti restituisco si è molto sviluppato. No? Però l'idea del prestito forzoso è un'altra strada che potremmo perseguire oltre al famoso discorso sulla sovranità monetaria. Andiamo avanti, vediamo. E oltre a questo ci sono altre riforme che dobbiamo fare a prescindere, no? Sicuramente dobbiamo cercare di orientarci verso una politica fiscale più equa, che tassi di più i redditi alti, che una serie patrimoniale che in qualche maniera cerchi di racimolare i soldi da chi ha patrimoni molto alti, compreso appunto il prestito forzoso, come dicevamo, una seria lotta all'evasione fiscale, tutti lo dicono, nessuno lo fa, non si sa, evidentemente c'è qualche collusione, una seria lotta alla corruzione e anche una riqualificazione della spesa. Si parla tanto di spending review, che significa cercare di razionalizzare, ma secondo me bisogna fare anche proprio una scelta politica rispetto alla spesa. Il ponte di Messina serve o non serve? E poi sono tanti soldi, che il buco per collegare Torino a Lione serve o non serve? Sono 20 miliardi, ragazzi, non sono noccioline, no? E prima si parlava di F35 e tante altre. E contemporaneamente sappiamo che abbiamo tutta una serie di altre spese che dovrebbero essere fatte e che non si fanno perché non ci sono i soldi. La nostra rete idrica è un colabrodo che per l'acqua, tutto spiano, il 40% dell'acqua che viene immessa nella rete idrica se ne va. Quella dovrebbe essere rifatta da cima al fondo, ci vorrebbero 60 miliardi, non ci sono e ci dobbiamo e ci riteniamo la rete idrica tutta piena di buco, insomma. Quindi ecco, queste sono le riforme di fondo che andrebbero a essere, che dovrebbero essere fatte e che però per essere fatte richiedono un po' di coraggio. Andiamo avanti, mi sto avviando verso la conclusione. Ecco, il quinto messaggio è che noi tutti possiamo fare qualcosa per cercare di far cambiare la situazione. Innanzitutto bene informarci, questo credo che sia il primo passaggio. Noi non possiamo illuderci di vivere in un sistema democratico senza informarci. Io mi rendo conto che l'informazione è una cosa complicata, non è semplice. Sono tanti i nodi che devono essere risolti, no? Non ultimo la questione di tempo, cioè per informarci ne dedicati delle ore all'informazione, però insomma, può darsi che se facciamo un po' un'economia di tutto il nostro tempo potremmo anche scoprire che un pochino di tempo lo perdiamo là dove non dovremmo perderlo, insomma, no? C'è un problema di quali mezzi utilizzare, quali mezzi di informazione, no? Sappiamo che c'è tutta così un sistema organizzato che ha interesse a far passare un certo tipo di informazione e invece ad oscurarne altre, quindi ecco, bisogna anche apprendere, no? A selezionare i mezzi di informazione, a volte bisogna sapere anche qualche lingua in più oltre all'italiano, perché se si riesce a sentire anche l'informazione che vengono dall'estero abbiamo un quadro ancora un pochino più ampio. Però ecco, la prima regola è cerchiamo di informarci, perché se non ci informiamo inevitabilmente saremo fuori gioco e ci dovremo accontentare di ciò che ci viene venduto dai vari clown della situazione. Secondo obiettivo è votare bene ognuno secondo le proprie concezioni, una volta che uno si è informato, si è fatto la propria idea, che dia un voto consapevole, insomma, per cui se si vota per un partito che sostiene l'austerità, benissimo, si sostiene l'austerità, ma la sosteniamo ad occhi aperti, lo abbiamo scelto, questo credo che sia importante. Noi possiamo anche scegliere di mettere la testa sul cerchio di farcela tagliare, benissimo, però lo dobbiamo scegliere. La cosa che mi fa rabbia è che noi oggi lo subiamo, noi non scegliamo più, per cui noi possiamo anche scegliere che la strada più giusta è questa che ci stanno imponendo, lo scegliamo, benissimo, se c'è la maggioranza, pazienza, chi la pensa diversamente non subirà le conseguenze, perché la democrazia funziona così, ma è necessario un gesto di sovranità da parte della gente. Terzo, scegliamo banche non speculative, perché sappiamo che la speculazione ci provoca un grandissimo danno, lo abbiamo visto, l'ho detto diverse volte. Non è facile qui trovare le banche non speculative, dobbiamo andare un pochino a naso, però sicuramente l'orientamento è quello di dire scegliamo le piccole banche, perché le piccole banche probabilmente, no, si prestano meno a questi giochi che sono più di carattere internazionale, come invece possono fare le grandi banche tipo Monte dei Paschi di Siena, e l'abbiamo visto, se lo Stato non interveniva con 4 miliardi di, no, buttati dentro, la Monte dei Paschi di Siena andava a fondo, così pure Unicredit, così pure Banca Intesa, sono tutte banche internazionalizzate che riescono ad ottenere un buon 40% dei propri utili attraverso attività speculative. Noi con i nostri soldi non lo devono fare. E quarto consiglio, cerchiamo di aderire alle campagne sul debito. Ci sono alcune iniziative che si stanno prendendo a livello di paese, ad esempio si stanno organizzando dei gruppi di cosiddetti audit locale, vuol dire che localmente si costituiscono dei gruppi per tentare di capire come sono gestiti i soldi pubblici a livello comunale, se sono gestiti in una maniera appunto rispettosa, no, dei cittadini, o se invece così si usano magari per delle logiche che non sono proprio quelle di servizio alla cittadinanza. E poi c'è una campagna nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per cercare di fare in modo che questa struttura che accoglie il risparmio postale, circa 230 miliardi, non finisca poi nelle mani di chi ha interesse ad utilizzare questa grande massa di liquidità per servizi diversi a quelli dei cittadini, ricordando che la Cassa Depositi e Prestiti è nata come una struttura bancaria per offrire soldi agli enti locali a tasso agevolato affinché ci potessero fare gli investimenti che servono appunto alla cittadinanza. Oggi è in corso un processo di privatizzazione della cassa dei depositi e prestiti, quindi vedremo scippati così dell'ultimo gruzzoletto che è a nostra disposizione. La parola magica in ogni caso si chiama partecipazione, perché tutto questo richiede questa volontà di rimettersi in gioco. E andando all'ultima slide, ecco, noi abbiamo organizzato questa campagna, si chiama Debito Pubblico Decido Anch'io, siccome siamo consapevoli che per la partecipazione la premessa è la capacità di conoscere come funzionano le cose, ci siamo cominciati a chiedere: ma chi la darà l'informazione alternativa sul debito, sia per quanto riguarda la sua formazione, le sue conseguenze, i suoi possibili rimedi? Non possiamo aspettarci che le dia il governo, non possiamo aspettarci che le diano i giornali, che le diano le banche, dobbiamo essere noi che ci organizziamo per darla. Per cui ecco la stimolazione che noi facciamo, stimoliamo ogni paese ad avere dei gruppi che proprio si pongono come obiettivo nient'altro che quello di fare informazione corretta sul debito, affinché il debito torni ad essere un tema di patrimonio collettivo. Bisogna cominciare a discuterne del debito, bisognerebbe che fosse oggetto di discussione in ogni famiglia, in ogni bar, in ogni chat via internet, che se ne parlasse nelle scuole, no? Perché solo se si accende un grande dibattito, poi alla fine, ecco, alla politica arriverà l'informazione di come noi vogliamo che venga risolta. Quindi ecco, questa è la sollecitazione che noi diamo, cercate anche ad altri di costituire un gruppo che si trova in questo appunto, questo tipo di obiettivo. Noi per quanto ci riguarda ce la mettiamo tutta per offrire materiale per facilitare questo tipo di lavoro, però ho bisogno che naturalmente si costruisca in gruppo. E con questo io avrei finito.